Una piccola premessa. Questo mio intervento sarà diviso in due parti. Una parte che farò io direttamente e la seconda parte che riguarderà l'Occidente la farà la professoressa Stefania Colafranceschi. Questo perché da alcuni anni, chiaramente non in modo continuativo, stiamo portando avanti una ricerca sulle tipologie iconografiche del Natale in Oriente e in Occidente dal titolo provvisorio Dall'icona al presepe. Naturalmente, come vi dicevo, la ricerca sta continuando nella speranza di arrivare qualche volta a un termine. Abbiamo raccolto circa 7.000 immagini, chiaramente sono su supporti diversi, quindi ci saranno belle diapositive, altre saranno brutte, perché magari quelle brutte ce le abbiamo su formato 4x4 o 6x6 e quindi naturalmente non è stato possibile proiettarlo. Bene, accontentatevi di questa carrellata che si limiterà a toccare determinate tematiche, perché naturalmente è impossibile esaurire, diciamo, in un'oretta un po' tutta una carrellata che ha riguardato sia l'icona fino a un certo punto, perché partiamo da questo principio. Diciamo, dal punto di vista iconografico c'è stato un periodo di formazione dell'immagine del Natale, che è un'immagine complessa. A un certo punto l'Oriente e l'Occidente hanno camminato insieme per molti secoli, fino a che intorno al XIV secolo si determina una sorta di bivio in cui l'Oriente continua ad esprimersi in certi moduli e si arriva a una forma non di cristallizzazione. Vi farò vedere che ci saranno differenze anche nell'ambito della cosiddetta iconografia bizantina, perché non dovete immaginare che l'iconografia bizantina è un monolito come la civiltà bizantina è un monolito. Nell'ambito, all'interno di alcune tipologie iconografiche ci sono delle differenziazioni. E l'Occidente, appunto, che dal XIV secolo imbocca una via diversa e naturalmente richiamerà alcune tematiche che erano state sviluppate in precedenza, ma ne svilupperà o addirittura ne abolirà altre. Bene, prima di introdurci però nel tema, io insegno al Roma 3, alla Università Statale Roma 3 e poi anche all'Antonianum, ma a Roma 3 introduco sempre le mie lezioni con un fattarello, perché solitamente è qualche cosa che comincia a riscaldare i motori, come si dice. Bene, questo fattarello è addentellato sia alla tematica del convegno e sia anche al tema dell'icona del Natale. Bene, il fatto che sembra essere una leggenda, in fondo si è svolto, e abbiamo degli elementi storici per dire che si è svolto, non magari in questo modo romanzesco in cui ve lo racconto, verso la prima metà del IX secolo, a Bisanzio. Che cosa era avvenuto? C'era Michele II Balbuziente, che era sul trono, e il figlio Teofilo doveva sposarsi. Era uso in quel tempo, e lo sarà fino all'undicesimo secolo, che quando l'imperatore, il futuro imperatore, doveva sposarsi, si indiceva a corte una sorta di grande festino in occasione del suo giorno genetliaco, suo compleanno, dove si faceva convenire da tutte le parti dell'impero e anche da parte dei regni satelliti dell'impero bizantino, delle donne molto belle, che naturalmente ambivano ad essere imperatrici. Partiamo da un principio: poteva essere imperatrice a Bisanzio anche, se volete, una popolana, basta che fosse bella. E quindi si indiceva una specie di quelli che sono stati chiamati concorsi di bellezza. Bene, il giorno stabilito quindi arrivano a Bisanzio una bella schiera di fanciulle bellissime, avvenenti, per essere preparati a tutto il cerimoniale di corte, che era molto complesso. Uno degli elementi che faceva sì, quasi da spaventare, chi partecipava a una cerimonia nella corte imperiale, era il fatto di stare molto attenti a non rispondere anche quando l'imperatore interpellava. Cioè, praticamente l'imperatore, se faceva una domanda, l'interessato non poteva rispondere direttamente all'imperatore, doveva rispondere al ciambellano, il quale riferiva all'imperatore. Vi sembrerà una cosa strana. State attenti che fino a prima del concilio Vaticano II, questa etichetta esisteva anche col Papa, e se fate mento locale, esiste ancora anche nell'ambito civile italiano. praticamente se succede qualche cosa, il capo dello Stato non scrive un telegramma alla persona singola, al diretto interessato, ma scrive al prefetto del luogo. Quando il Papa succede qualche cosa, non scrive al diretto interessato, ma scrive al vescovo del luogo, il quale riferisce. Quindi, diciamo, questa sorta di richiamo al cerimoniale antico esiste ancora. Bene, queste ragazze vengono naturalmente preparate e gli si raccomanda non rispondere all'imperatore, tutto al più rivolgiti al ciambellano. A corte già si vociferava che l'imperatore, futuro imperatore, aveva messo l'occhio addosso ad una bellissima ragazza, molto intelligente, un po' poetessa, che si chiamava Cassiani, o Cassia, o Icassia, a seconda delle traduzioni che ci sono venute. Ma bisognava salvare le apparenze, quindi il giorno stabilito, nella sala del trono, si fanno schierare in due ali le ragazze. Il futuro imperatore, con un pomo d'oro, non un pomodoro, un pomo d'oro, a un certo punto doveva scendere dal trono, percorrere queste due ali di ragazze fino in giù e poi dare il pomo d'oro alla prescelta, che sarebbe diventata l'imperatrice. Teofilo si assoggetta a questa che era un po' l'etichetta di corte e quindi percorre guardando in viso tutte le candidate. Una volta percorsa la prima ala, ritorna indietro e si pone davanti alla prescelta, che guarda caso era Cassia. Si pone davanti a lei e dice: ah, tutto il male viene dalle donne. E lei stava per dare il pomo. Questa ragazza, che naturalmente era un po' poetessa, come vi dicevo prima, anziché attenersi all'etichetta di corte, con molto coraggio risponde: maestà, lei dimentica una cosa, che anche tutto il bene viene dalle donne. Naturalmente questo ha fatto rabbrividire tutti quanti quelli che stavano intorno. L'imperatore naturalmente rimane molto scosso da questa risposta così forte, si gira e dà il pomo d'oro a quella candidata che stava di fronte a Cassiani, che diventerà sua moglie e sarà Teodora. Bene, qual è il senso di questo dialogo? È ben chiaro. L'imperatore diceva: tutto il male viene dalle donne, perché Eva aveva commesso il suo peccato originale nel paradiso terrestre e con lei aveva trascinato l'umanità nel peccato. Lei risponde: ma tutto il bene viene dalle donne. Cioè, che cosa significa? Significa che, maestà, ti sei dimenticato della madre di Dio, che generando il Cristo, arredendo l'umanità, e quindi tutto il bene viene dalle donne. Perché l'imperatore non ci aveva pensato a questo? Non è che non ci avesse pensato. Teofilo è il grande iconoclasta, l'ultimo grande iconoclasta, e naturalmente non accetta la venerazione della Madonna. Quindi questo dialogo, oltre ad avere un senso mariano, ha un altro significato. Significa: maestà, stai attento, io sono una iconofila, cioè una persona che venera le icone. Cioè è uscita allo scoperto. Teodora, che sarà imperatrice, anche lei era iconofila, ma si è guardata bene dal rivelarlo, è diventata imperatrice. E quando morirà il marito, ripristinerà il culto delle immagini nell'843. Quale legame tra questa storiella e l'icona del Natale? Con l'Annunciazione abbiamo l'Incarnazione. Con il Natale abbiamo l'Epifania, cioè la realizzazione della manifestazione di Dio nell'uomo, dell'assunzione dell'umanità. E il superamento dell'iconoclasmo è basato sul fatto che San Giovanni Damasceno posa in evidenza, e poi questa sua evidenza fu fatta propria dal Concilio Niceno II nel 787, in cui si dichiarò legittimo il culto delle immagini, che noi, venerando un'icona, cioè venerando ciò che è rappresentato nell'icona, la nostra venerazione va al prototipo, ma facciamo una professione di fede, la professione di fede nel Cristo incarnato. Allora, dopo avervi fatto questo preambolo abbastanza particolare, se volete, entriamo in quella che è l'iconografia specifica del Natale. Se noi adesso faremo una piccola carrellata di immagini, vediamo un po' la differenziazione tra quella che sarà l'iconografia orientale e quella che sarà l'iconografia occidentale, per poi cominciare una sorta di percorso storico e di significato per quanto riguarda, diciamo, l'iconografia sia orientale che occidentale. Dunque, partiamo da questa immagine, che è un'immagine classica che trovate un po' dappertutto, è un'icona russa, in cui vedrete, poi naturalmente ci soffermeremo ad analizzare le varie parti, vedete essenzialmente che cosa? La Madre di Dio distesa rivolge le spalle al bambino che è avvolto nelle sue fasce e sembra più essere un morto che anziché un bambino, che non sta in una mangiatoia ma che sta in un sarcofago e quindi richiama la morte. E poi vedete Giuseppe che sta imbronciato da qualche parte e poi ancora le levatrici che fanno il bagnetto al bambino. Diciamo che ormai questa immagine, questa composizione rispecchia ciò che è la iconografia tradizionale, cosiddetta bizantina, delle icone bizantine, che in un certo senso si è fermata qui per certi versi. Peraltro, dunque, in questa icona, che è un'icona sempre bizantina, bizantina greca, che cosa è successo? Che alla fine del nostro percorso vi accorgerete come l'iconografia bizantina è stata influenzata anche dall'evoluzione di quella che sarà l'iconografia occidentale e come risultato ha portato all'elaborazione di alcune icone che naturalmente non sono più quelle classiche. Vedete qui la Madre di Dio e San Giuseppe che non stanno in quella posizione in cui l'abbiamo vista nella precedente icona, ma li vediamo nella posizione che assumono normalmente nel presepe, cioè di essere simmetrici uno di fronte all'altro, inginocchiati, con il bambino al centro. Vedete, sempre nell'iconografia bizantina del 1700, potete trovare anche cose di questo tipo qui. La Madonna inginocchiata davanti al bambino, San Giuseppe che è un po' a parte, con questo uomo peloso che sta davanti a lui. Questa, naturalmente, che abbiamo visto, è in un certo senso l'iconografia nell'ambito bizantino, che quindi dà un suo percorso, anche se questo percorso verso la fine ha delle vicinanze, ha delle mutuazioni con la rappresentazione occidentale. Vediamo per esempio questa immagine precedente. Ecco, vedete un'immagine occidentale che rompe completamente gli schemi con quella che è l'iconografia che abbiamo visto fino adesso. E vediamo la posizione invece che assume nel presepe i due personaggi inginocchiati con il bambino al centro. Vedete, diciamo, questa è una rappresentazione un po' complessa, dove naturalmente c'è una quantità di angeli, ma i due personaggi poi sono formati insieme a tutto il resto sotto la grotta, con naturalmente questa grotta che è ambigua, una volta è grotta, una volta diventa una tettoia, in questo caso c'è l'abbinamento tra le due cose, però siamo secondo uno schema che sì, ormai quasi stabilizza anche nella parte occidentale. Ecco, questo è un presepe, però vedete che qui siamo in Occidente, nonostante tutto il presepe ha già avuto una sua evoluzione, ma vedete una stranezza, cioè in questo presepe la Madre di Dio è inginocchiata davanti al bambino e Giuseppe è pensieroso e leggermente discostato, in un certo senso quasi a richiamare quella che era la tradizione un po' iconografica. Ecco, questo è un classico presepe napoletano. Allora, dopo questa sorta di scorribanda, prima di aprire un po' il discorso serio su un'evoluzione iconografica, possiamo dire che per quanto riguarda la grande iconografia relativa al Natale, dobbiamo fare una distinzione. Oriente e Occidente che camminano appunto fino al XIV secolo, in un certo senso con uno schema comune, e poi l'ambito orientale che continua lo schema con qualche variante che abbiamo visto di influsso occidentale, mentre nell'ambito occidentale abbiamo una sua evoluzione che poi esamineremo e poi due elementi, l'elemento presepe che si dividerà in presepe francescano e in presepe napoletano, per fare una distinzione di massima. Cosa significa? Il presepe francescano è incentrato sui due che stanno attorno al bambino, tutta quanta la focalizzazione della scena è su questi tre personaggi. In quello napoletano invece, come potete vedere, un po' entra la vita giornaliera, entra una serie di elementi che fanno sì che si perde il punto di focalizzazione. Spesso, come in questo caso, non si riesce a distinguere subito, a focalizzare subito qual è il centro della scena, la scena madre. Questo è un po' il discorso che riguarda le 3-4 componenti relative all'immagine del Natale. Ci troviamo qui davanti alla prima immagine, quella che viene datata come la più antica, che vedete è molto semplice, si trova nella catacomba di Priscilla e voi vedete c'è una donna che ha in braccio un bambino. Al di sopra di questa donna vi sono dei melograni. Vedremo questa frutta che ritorna. Il melograno è il simbolo dell'abbondanza, è il simbolo dell'utero femminile, della fertilità. Vedete, tra la madre di Dio seduta e il personaggio che la indica con questo braccio che non indica lei in fondo, vedete che sopra c'è come una macchia gialla, che è una stella. Il personaggio viene identificato in modo diverso con Isaia o con Baruch, con Michea, cioè con vari profeti, non sappiamo in realtà chi è. Però è interessante perché il fatto che indichi la stella, questo gesto, lo troveremmo addirittura in epoche successive come elemento di richiamo. Addirittura un elemento di richiamo che farà parte del gruppo dei pastori. Qui vediamo l'interno della cosiddetta cappella greca delle catacombe di Priscilla, vedete sull'arco superiore la scena della madre di Dio seduta con il bambino e tre personaggi che vanno verso di lei. Naturalmente questa è identificata sempre con la natività, l'adorazione dei magi. Qui siamo invece nella catacomba di Pietro e Marcellino, più o meno la stessa epoca delle precedenti, dove vediamo che non sono tre personaggi, sono due personaggi e non sono in fila indiana, ma sono simmetrici accanto a lei. Diciamo questa è una forma di eccezione, ma che poi ritornerà qualche volta, non più come due re magi, ma tornerà come, per esempio, adorazione dei pastori. Vediamo qui, adesso vedremo una serie di sarcofagi o di bassorilievi, dove troveremo alcuni elementi che poi andranno a comporre la grande scena, che sarà la composizione della scena del Natale. Qui abbiamo appunto i tre magi e abbiamo la madre di Dio seduta con il bambino che viene elevato. Qui vediamo sempre la scena dei tre magi, ci sta un elemento particolare. Vedete dietro il trono della madre di Dio compare una croce, cioè l'elemento della passione, quindi il legare il bambino fasciato in un certo modo, che viene posto nel sarcofago, non è un'invenzione se lo poniamo in relazione con la morte e poi con il sepolcro, ma è un concetto che comincia a comparire già da questi bassorilievi. Troviamo quest'altra scena, lì vedete c'è la resurrezione di Lazzaro che non ci interessa, la seconda parte, vedete che ci sono i tre magi con la madre di Dio e uno dei magi indica la stella. C'è il richiamo di nuovo del profeta. E quindi di tanto in tanto alcune tematiche vedete che rispuntano. Qui comincia a comparire che cosa? Il profeta che indica con la mano la stella, non abbiamo nella madre di Dio San Giuseppe tantomeno, abbiamo l'asino e il bue e il bambino che sta in questa specie di cesta e soprattutto sopra non abbiamo la grotta, abbiamo questa tettoia. Vedete che all'angolo estremo c'è la madre di Dio che si volge quasi di spalle al bambino, dietro c'è il profeta che indicava la stella sta dall'altra parte della tettoia, abbiamo il bambino, abbiamo gli animali e quindi i re magi. Vedete come si va adesso piano piano a infoltire il tutto per poi scaturire in una scena complessa. Troviamo anche qui che cosa? Come se fossero due scene. La prima scena dalla nascita col profeta con la mano alzata, dall'altra parte l'adorazione dei magi. Come se in un certo senso fossero due momenti diversi, o meglio, sono due momenti diversi, ma che volessero porre in evidenza due aspetti diversi. Ecco, qui abbiamo un pezzo della Seta Sargia, che sta in Vaticano, e qui abbiamo una composizione diversa che esce dagli schemi che fino adesso abbiamo visto. Troviamo il bambino sopra, nella parte superiore, che ha gli animali al di sopra, e poi affrontati in primo piano, seduti, Giuseppe e la Madre di Dio, come se stessero disquisendo tra loro. Questa composizione, fatta in questo modo, troverà fortuna nell'ambito germanico. Quindi troveremmo delle rappresentazioni di questo tipo in ambito germanico. Andiamo sulla cattedra di Massimiano a Ravenna e vediamo che nella parte superiore a sinistra troviamo la scena della nascita. Andiamo avanti, che c'è il particolare. Ecco, vediamo qui che cosa. Nella parte superiore troviamo la stella, poi abbiamo gli animali, poi abbiamo un uomo barbuto che sta a indicare il bambino, che per molti critici e storici dell'arte è considerato il famoso profeta della stella. Nella parte inferiore abbiamo invece una scena che comincia ad essere quella classica, cioè della Madre di Dio distesa, perché è una puerpera, e compare accanto a lei una figura, la cosiddetta figura di Salome o della levatrice, con la mano che è stata inaridita. A che cosa si riferisce questa scena? Si riferisce al fatto che Giuseppe era andato a cercare la levatrice, secondo il racconto degli apocrifi. Quando arrivò con una donna che si chiamava appunto Salome, la Madre di Dio aveva partorito, e Giuseppe mette in evidenza il fatto che la Madre di Dio era vergine. La donna non ci crede, vuole verificare questa sua verginità e, toccandola, rimane con la mano inaridita. Naturalmente si rivolge a lei e lei lo rinvia verso il bambino, lei tocca il bambino e la mano ritorna sana. Quindi abbiamo l'immissione nella scena della levatrice, di una o due levatrici. Che significato hanno le levatrici dal momento che non c'è stato bisogno di levatrice per il parto? Bene, la levatrice è la prima testimone del parto virginale della Madre di Dio. Questo è il significato. La composizione, così come piano piano siamo andati delineando, compare sulle ampolle che venivano dalla Palestina. Queste erano le ampolle che i pellegrini portavano andando in Terra Santa, dove troviamo già delineate spesso alcune delle feste. Se vedete al centro, sulla parte superiore, vediamo il bambino con gli animali alla stella, poi una sorta di porta a questo sepolcro, e poi la Madre di Dio distesa, di spalle, e Giuseppe pensieroso. Quindi in un certo senso si è delineato, e questo ha fatto avanzare l'ipotesi, che la composizione iconografica, così come dopo è diventata classica nell'ambito orientale e occidentale per un certo periodo, fosse di provenienza palestinese e soprattutto che provenisse dalla Basilica della Natività. Troviamo una composizione, vedete qui nella scena a sinistra in basso, vedete una scena analoga, dove l'unico elemento che è particolare è il fatto del gesto della Madre di Dio, che è un gesto interlocutorio nei confronti di Giuseppe, che rimane comunque pensieroso. Poi spiegheremo questo pensieroso oppure dormiente di Giuseppe. Ecco, vi ho portato questa, che è una stampa del Settecento, però che riproduce sul frontespizio un vetro che si conserva in Vaticano, che risale al VI-VII secolo, in cui vedete c'è gli animali, il bambino su questa mangiatoia, Giuseppe pensieroso, la Madre di Dio distesa, però che allunga la mano sul bambino, cioè un gesto in un certo senso di umanità, che poi vedremo intorno all'XI-XII secolo svilupparsi e addirittura cambiare atteggiamento, posizione della Madonna nei confronti del bambino. Quindi in un certo senso vedete come alcuni elementi che nascono poi quasi vengono dimenticati per secoli, per poi riemergere e svilupparsi in un determinato modo dal punto di vista iconografico. Ecco, vedete, nell'ambito germanico noi cominciamo ad avere quella che sarà la composizione base. Vedete, non ci saranno né levatrici, non ci sarà niente, ci sarà l'interlocuzione tra la Madonna, la madre di Dio, è Giuseppe. Un piccolo elemento, se volete, di curiosità, è il cane che sta al di sotto. Il cane ha un significato mortuario, è il famoso Anubi egiziano, il dio dei morti, che naturalmente passa nell'elemento cane in ambito occidentale e ha il significato della morte. Quindi quel rapporto bambino fasciato sarcofago in un certo senso è richiamato e tenuto presente qui dalla presenza del cane. Poi si perderà completamente questo significato, questa simbologia, e naturalmente il cane sarà insieme ad altri animali, vedremo poi come, naturalmente faranno parte della grande scena, diciamo, del Natale. E qui siamo a un pezzo forte, diciamo, questo è il famoso menologio di Basilio II, siamo nel IX secolo, fine del IX, inizio del X secolo, è un menologio, cioè il racconto giorno per giorno della commemorazione liturgica. E ciascun giorno è stato miniato, c'è una miniatura. E qui vediamo che si fa una sorta di distinzione con due miniature diverse, cioè la miniatura che riguarda l'adorazione dei magi, ma troviamo la miniatura relativa sulla nascita, che ha ormai quella composizione sua particolare, che vediamo il bambino in questo sarcofago molto grande, sta in una grotta, la madre di Dio è distesa, non allunga la mano, vedremo che poi allungherà la mano sul bambino come gesto un po' di rapporto materno, Giuseppe che è distaccato dalla scena, quasi è posto in una posizione come se volesse non interessarsi a quello che avviene dietro di lui, poi abbiamo una levatrice che fa il bagnetto al bambino. Questo elemento, che poi spiegheremo nel suo significato teologico, comincia ad essere un elemento molto stabile in epoche successive. E poi vediamo il comparire dei pastori, dell'annuncio ai pastori, gli angeli che naturalmente, secondo quanto è raccontato dal Vangelo, inneggiavano al Signore. Io vi faccio dei percorsi così, vi faccio vedere come l'acqua non cammina tranquilla. In un certo senso ci sono dei rivoli laterali che portano, riportano l'attenzione su alcuni elementi. Questo è un avorio conservato nel Duomo di Salerno. Che cosa vedete in questo avorio? Vedete la madre di Dio che è distesa, il bambino naturalmente sta nella parte superiore con la stella, gli animali, eccetera. Vedete la madre di Dio che è distesa, rivolta a Giuseppe, che ha il senso del dubbio. Dall'altra parte vedete che è una donna che anche lei fa il gesto del dubbio. Chi è? È la levatrice, però che in un certo senso è nel momento prima della sua verifica, quindi in un certo senso secoli dopo, abbiamo visto che prima c'era la levatrice che portava la sua mano dopo la verifica della verginità della Madonna, qui invece abbiamo la levatrice che ha il dubbio, come se fosse il momento precedente. Il ritorno indietro alla levatrice invece che ha la mano ormai bruciata dalla sua verifica la troviamo a Castelseprio, dove in questa chiesetta un iconografo, diciamo di passaggio, diciamo così, di provenienza, si dice costantinopolitana, abbia fatto questi affreschi. Vedete sulla destra Giuseppe, pensieroso, poi vi faccio vedere lo schema ricalcato. E abbiamo poi il bagnetto del bambino con le due levatrici in primo piano, poi la madre di Dio distesa e qui sulla parte sinistra vedete che c'è la figura della levatrice che va a mostrarle la mano. Qui è abbastanza chiaro un po' perché è stato fatto al tratto, vedete nella parte superiore con la scritta Emea, che naturalmente è per assonanza è sbagliato ma significa la levatrice, vedete che si avvicina alla Madonna per indicarle la mano che poi verrà guarita. E vedete, in primo piano troviamo il bambino, quindi sulla scena compaiono due bambini, il bambino che sta nella mangiatoia e il bambino che sta nel catino dove si fa il bagnetto. Vedete, qui siamo a Daphne in Grecia e troviamo questa composizione ormai stabilita e gli apocrifi che fanno ancora irruzione. Vedete quell'insieme di pecore sul lato destro che sta a bere, alcuni bevono, altri alzano la testa, è la rappresentazione di un preciso passo di un apocrifo. in cui si dice che Giuseppe, andando a cercare la levatrice di Cristo Cene, in un determinato momento tutto si fermò e vide gli uccelli che stavano volando che rimasero sospesi nell'aria, vide degli agnelli e delle capre che stavano bevendo al ruscello, i quali alcuni rimasero col muso dentro l'acqua, cioè è quello che viene poi definito lo stupore del creato, cioè nel momento in cui il Cristo nasce è come se il creato si immobilizzasse, si fermasse per un istante. Ecco, naturalmente questa rappresentazione, poi questo particolare, comincerà a passare in altre rappresentazioni successive. Qui siamo a Santa Maria in Trastevere, ecco, vedete il Giuseppe pensieroso, vedete gli agnelli che vengono intrattenuti da questo pifferaio. Questo è un altro elemento abbastanza complesso che non vi sto a delineare perché è stato studiato a lungo, ma ha un significato un suo particolare. E vedete il bambino fasciato con una manina fuori, che se vedete il bambino dall'Araceli c'ha la stessa cosa, il bambino dall'Araceli c'ha una manina fuori dalle fasce. E poi vedete nella parte inferiore alcuni elementi locali che cominciano a irrompere in alcune iconografie. Che cosa c'è? La cosiddetta taberna meritoria, cioè la taberna indicherebbe poi dove fu costruita la chiesa di Santa Maria in Trastevere, dove sarebbe spuntato al momento della nascita del Cristo una polla, però anziché tirare fuori acqua avrebbe tirato olio che poi avrebbe determinato una sorta di rigagnolo che sarebbe andato sul Tevere, cioè una cosa straordinaria che è avvenuta al momento della nascita del Cristo. Ecco, qui abbiamo una scena dove, vedete, comincia una sorta di umanizzazione della figura della Madre di Dio, cioè la Madre di Dio che va a cingere con le sue braccia il neonato. Qui siamo in Sicilia, Martorana. Non voglio attardarmi su questa immagine perché mi interessano quelle successive. Ecco, qui invece siamo a Santa Maria Maggiore e vedete c'è la grotta dove che sta dietro la Madre di Dio, non sta più sul bambino. Sul bambino invece c'è una sorta di costruzione, che sarà una sorta di capanna, quello che volete, ma vedete che si scosta quello che è l'elemento grotta e addirittura in alcuni elementi poi sparirà del tutto. Ecco, qui entriamo nella zona balcanica di grande sviluppo umanitario, come si dirà, perché nell'ambito balcanico tra l'undecimo e l'dodicesimo secolo ci sarà una forte umanizzazione di alcuni gesti. Per esempio avremo la deposizione del Cristo, dove le donne cominciano a tirarsi i capelli, cioè rappresentano delle scene particolari. Eppure nella scena della Natività non entra alcun elemento sentimentale. Vedete che la Madre di Dio rimane in quella postura classica, cioè distaccata da quella che è il bambino sta alle soglie di questa grotta cupa che è alle pendici di una grande montagna, di una cima. Poi in disparte completamente Giuseppe e qui abbiamo le levatrici. Dall'altra parte abbiamo i magi che arrivano seguendo la stella. Ecco, qui abbiamo un avorio che si conserva a Ravenna. Vedete che grosso modo la scena è ormai standardizzata. Queste sono tutte immagini che vi stanno a dire come nelle varie aree geografiche, diciamo sia occidentali che orientali, la scena è classica. Qui siamo in una miniatura armena e vedete che più o meno la composizione della scena è medesima. Qui siamo in un'icona del Sinai. La cosa interessante di questa icona qual è? È la suddivisione tra la scena della crocifissione con la nascita, questo rapporto che vi dicevo sin dall'inizio. Ecco qui una miniatura in un codice di lusso, chiamiamolo così, è il codice delle omelie di Gregorio Nazianzeno, e vedete anche nella miniatura ci sono tutti gli elementi che compongono la scena. Ecco questa un'altra miniatura che si trova su Monte Athos. Bene, questa siamo in un'icona molto bella che si trova a Venezia. E vedete, c'è una composizione, se volete, anche idilliaca per certi versi, soprattutto in questa scuola, che sarà la scuola stile veneto-cretese, avremmo l'accentuazione di quello che è il luogo dove sta la Madre di Dio, che vedete che è una sorta di pietra a sé stante, che sta alle pendici di una montagna. e come in un certo senso a riprendere quel verso che la pietra angolare dell'economia e della salvezza di Cristo è l'amare di Dio. Vedete, entrano in ballo alcuni, diciamo, elementi che sono ripresi dalla natura, dal manierismo ormai che c'era, quindi stilisticamente si arricchisce di alcuni elementi, però lo schema fondamentale rimane lo stesso. Ecco, questo è un altro esempio, andiamo avanti ancora, per poi soffermarci, ecco, su questa, che è quella iniziale, e dove riprendo il significato di ciascun elemento, perché noi adesso l'abbiamo visto come, diciamo, sviluppo in un certo senso iconografico, adesso stiamo invece a focalizzare qualche significato relativo ad alcuni elementi. Giuseppe è l'elemento pensoso, è l'elemento dormiente, è l'elemento, ecco, c'è una definizione di Giuseppe in un monastero russo del nord a Serapon che si dice Giuseppe che ha la tempesta del cuore, cioè il dubbio se mandare via questa donna che gli era stata affidata, che naturalmente lui non era stato attento, quindi sarebbe stato accusato, o naturalmente trattenerlo. Nel sogno l'angelo dice di trattenerlo. In altre raffigurazioni, soprattutto greche, Giuseppe viene definito l'ippomenos, cioè praticamente il personaggio che è molto, molto, molto triste, rattristato dentro se stesso. Quindi è sveglio, non sta dormendo, è rattristato dentro se stesso. Davanti c'è questo personaggio tutto peloso, che alcune volte si vuole identificare con il diavolo, che tenendo in mano il bastone, un bastone senza assolutamente, come tutti i bastoni, non hanno germogli, vuole dire, ma come questo pezzo di legno non può germogliare, così una vergine non può partorire, cioè insiste sull'istillazione del dubbio. Abbiamo visto che spesso Giuseppe volge le spalle, e questo volgere le spalle significa che non era suo il figlio, quindi non c'è un riconoscimento della paternità. Per esempio, se studierete iconografia, vi accorgerete che per esempio nelle iconografie della nascita della madre di Dio, a un certo punto entra in ballo Gioacchino che va verso la bambina, cioè il segno del riconoscimento della bambina, il segno del riconoscimento della propria paternità. Qui Giuseppe invece è discosto. Poi vedremo che questo elemento si rifà a degli schemi classici antichi. Dall'altra parte troviamo la scena del bagnetto delle levatrici. Il corpo, ma non nel senso monofisita della parola, cioè qui c'è anche una sorta di contrapposizione verso determinate eresie, cioè che dice l'umanità è una goccia di latte nel grande oceano, quindi andando l'umanità come una goccia di latte nell'oceano si è perduta, quindi in Cristo la natura divina è quella prevalente. No, si vuole sottolineare il fatto che in Cristo, come tutti i bambini, essendoci l'umanità vera, ha avuto bisogno di essere lavato dalla levatrice. Poi naturalmente c'è il rapporto che il fedele deve avere nel vedere il bagnetto del bambino con il bagnetto, perché nell'ambito orientale c'è il battesimo per immersione, e quindi questo rapporto tra il nostro fratello maggiore, che è il Cristo, e l'uomo che è chiamato a quella che sarà la purificazione delle proprie colpe. L'altro elemento è l'elemento della grotta. Come vedete, nell'ambito bizantino rimarrà poi quasi stabile l'elemento della grotta. La grotta è nera perché indica gli inferi e richiama sempre un famoso passo di Isaia, dice: tu sei stato posto sulla bocca degli inferi, gli inferi hanno pensato di mangiare un vivente, si sono trovati davanti il Dio e quindi hanno dovuto vomitare tutto quello che era nelle viscere dell'Ade. E questo avverrà con che cosa? Con la resurrezione. Bene, se andiamo avanti, c'è una diapositiva che illustra questi elementi che io vi stavo dicendo come richiamo classico. Cioè qui, questo è un mosaico che è stato trovato a Baalbek, dove c'è la nascita di Alessandro Magno. Bene, se voi vedete, nella parte superiore c'è Olimpia, che è la mamma di Alessandro, poi al centro c'è un personaggio che guarda Olimpia, che A un certo punto vedete che invece di spalle, qui, in primo piano, a sinistra, abbiamo Filippo, cioè il padre. Come vi dicevo prima, il padre non guarda il bambino né la moglie, perché, secondo appunto poi il romanzo di Alessandro, Filippo non fu il vero padre di Alessandro, ma Alessandro fu generato da Nectanebo, questa sorta di serpente divinità. E poi vedete in primo piano, per sottolineare che sì, era una specie di semidio, e questo avverrà anche per Achille, per Ercole, per altri personaggi, si fa il bagnetto del bambino. Quindi in un certo senso questo richiamo di tematiche antiche che si riscoprono per sottolineare però in senso cristiano alcuni elementi. Bene, ritorniamo a quello che è appunto l'immagine di base e andiamo adesso avanti per fare un'altra scorribanda. Ci troviamo davanti a Giotto. Giotto comincia a segnare un passaggio che dopo diverrà determinante per la pittura occidentale. Vedete che scompare la grotta, c'è la grande tettoia, questa grande umanità che comincia a fare capolino, cioè la madre di Dio che va a prendere il bambino, cioè si interessa come una vera puer del nascituro. In primo piano vedete Giuseppe che dorme. E poi naturalmente abbiamo i pastori che guardano la stella e seguono l'annuncio. Lo stesso Giotto che aveva fatto quella immagine agli scrovegni di Padova fa l'immagine della Natività ad Assisi, dove la Madonna ha in braccio il bambino. E poi lo stesso bambino che viene in un certo senso spupazzato dalle levatrici. Il bambino, purtroppo non abbiamo qui l'ingrandimento, il bambino che sta in mano alla levatrice viene, diciamo, tintinnato nel suo naso e il bambino piange. E quindi in un certo senso si dà un connotato di molta umanità effettiva a quello che è il neonato messo in mano a una estranea. Giuseppe non dorme, ha gli occhi socchiusi, come se fosse pensieroso. E allora a Giotto, in una degli scritti da Sacchetti, si dice che a Giotto gli si chiede: ma perché là l'hai fatto che dormiva e qui l'hai fatto un po' molto pensieroso, addirittura quasi arrabbiato? E Giotto pare che avrebbe risposto, dice: ma che pensate, un uomo che non sa di chi è il figlio può essere gioioso secondo voi? Un altro elemento in primo piano che sarà una cosa molto interessante perché romperanno alcune tradizioni locali, vedete che una delle levatrici ha le mani coperte, ma se fate bene attenzione queste due mani sono monche. Dunque questo elemento si rifà a una serie di storie relative a Santa Anastasia ed ebbero origine a Roma. Sapete perché? Il 25 dicembre c'era la festa di Santa Anastasia e nel leggendario medievale Santa Anastasia sarebbe stata figlia di una persona che avrebbe ospitato la madre di Dio San Giuseppe quando dovevano partorire e che naturalmente non aveva le braccia. Nato il bambino voleva averlo in braccio, lo si diede in qualche modo in braccio a lei e gli spuntarono le mani. Poi naturalmente questa Santa Anastasia diventerà Santa Margherita. Cioè nell'ambito poi medievale ci saranno tutta una serie di personaggi che si identificheranno con alcuni elementi che entreranno qui nella scena della Natività. Dunque qui abbiamo una scena che comincia a preludere qualche cosa di rivoluzionario che avverrà dopo. Vedete la madre di Dio che cambia atteggiamento, è inginocchiata, però sarà un caso sporadico per adesso in questo periodo. Troviamo l'immagine di Greccio, San Francesco, vedete nella metà di destra, voi vedete la scena storica di San Francesco che porta il bambino, appunto, e che costituisce il primo presepio, in un certo senso, dall'altra parte richiamo a quella che è la scena della Natività. E vedete che c'è il sarcofago, ma dal sarcofago viene preso il bambino in braccio dalla madre e viene allattato. Quindi la scena dell'umanizzazione, della madre di Dio che prende il bambino in braccio, comincia anche ad avere alcuni elementi particolari, ancora più umani, cioè la madre che prende il bambino per allattarlo, mentre Giuseppe, vedete, sta sempre buono e buono all'atco. Vedete qui a Santa Chiara d'Assisi questo spupazzamento della mamma verso il bambino, cioè ormai abbiamo la forma di piena umanizzazione, ci sarà questo momento di intervallo. Nel frattempo vi do alcuni di quelli che sono i riferimenti di questi elementi che cominciano a far breccia nell'ambito soprattutto della letteratura medievale. Ci sarà le memorie di Bonaventura e ci sarà soprattutto la leggenda aurea. La leggenda aurea di Giacomo da Varazze, che prenderà molto di quella che sono le trasmissioni degli apocrifi, che in un certo senso porteranno all'ingrandimento di alcune tematiche, soprattutto relative alle nostre levatrici. Io ho quasi finito la mia parte e poi quell'altra sarà abbastanza più veloce. Ecco, vedete come convivono questi elementi. Ecco, vedete qui Giacomo Monaco, entriamo nella scuola toscana per esempio, e vedete che si conservano alcuni elementi, cioè della Madre di Dio giacente con il bambino, ci sarà la tettoia accanto a delle rocce e Giuseppe che sta appartato. Ecco, vedete qui giusto dei menabuoi, che naturalmente in questo grande trittico che farà, cioè particolare, vedete la levatrice che non ha le mani diciamo velate, che va a prendere direttamente il bambino, quindi richiama, e un solo bambino, vedete che scompaiono i due bambini, uno che va, che sta nel catino, e l'altro nella mangiatoia. Entrano in ballo alcuni elementi simbolici come i tre angeli che stanno là sopra, che indicano la Trinità, e vedete Giuseppe in primo piano sempre o dormiente o completamente assente dalla scena. Ecco, vedete quest'altra miniatura che si trova a Firenze, vedete che la scena si movimenta. A un certo punto Giuseppe non è più dormiente, vedremo che ritornerà adesso del dormiente, vecchio, rimbambito, eccetera, e qui invece fa qualche cosa di particolare, asciuga i pannolini. La Madre di Dio affida alla levatrice il bambino e vedete l'atteggiamento degli animali, gli animali che si inginocchiano. Cioè la natura che comincia a entrare in altro modo, con altro significato, e vedremo poi nelle epoche successive che cosa succederà. Mentre fuori c'è tutta questa congerie di animali e altri elementi naturali. Entriamo, diciamo, ecco, vedete come in questo elemento quasi di avanguardia che si sta delineando ci sono dei momenti di ritorno indietro, o meglio, ci sono delle correnti che restano tradizionalisti. Qui siamo Duccio di Buoninsegna, ecco, questo è una tavola di scuola, un maestro senese. Ecco, qui abbiamo Giovanni Pisano, vedete i due personaggi sulla sinistra in alto e l'Annunciazione, mentre tutto il resto, vedete, ha fatto Giuseppe come se fosse Omero. Poi abbiamo le levatrici che stanno facendo il bagnetto, la Madre di Dio come una matrona romana, giù il bambino e il gruppo del profeta, che poi sono i due pastori. E quindi in un certo senso Giovanni Pisano che richiama alcune tematiche che ormai quasi erano scomparse. Ecco, entriamo in quella che segnerà lo spartiacque tra l'iconografia che in Oriente proseguirà secondo questa linea tradizionale, in Occidente comincerà un'altra piega. Il tutto è causato da una signora che si chiamava Brigida di Svezia, la quale, andando in Palestina, va a visitare la grotta di Betlemme e chiede alla Madre di Dio di rivelarle come è nato il Signore. Allora, adesso la professoressa vi legge il passo di Brigida e naturalmente leggendo il passo capirete questa nuova conformazione. Ecco, la nuova conformazione è data da che cosa? Dalla Madre di Dio in ginocchio, dal bambino che non è più fasciato ma è nudo, vedete che quasi cade dall'alto per terra, Giuseppe che va gironzolando con la lampada e Brigida nella estrema sinistra che assiste alla scena. Adesso lei ci legge due passi di questa.
A Betlemme, innanzi al presepe, io vidi una bellissima giovane vergine che era gravida, era vestita di una cappa bianca e di un sottile saio. Io attraverso di questi discernevo chiaramente le sue carni. Con lei era un molto rispettabile vecchio uomo e avevano un bue e un asino. Giunti che furono nella grotta, il vecchio legò il bue e l'asino alla mangiatoia. Poi uscì e rientrò con una torcia accesa che fissò tra le pietre del muro perché la Vergine potesse vedere, ed uscì nuovamente per non essere presente durante il parto. Allora la Vergine si tolse dai piedi le scarpe, la bianca cappa con la quale era coperta e così pure il velo che aveva sulla testa e pose il tutto accanto a sé. Ella era vestita soltanto del saio e i capelli biondi come l'oro le cadevano sulle spalle. Ella prese due piccoli pezzi di tela di lino e due copertine di lana molto belle e sottili che aveva con sé per avvolgere il bambino e due altre striscioline di lana per avvolgerne la testa e pose il tutto accanto a sé. Quando questi preparativi furono fatti, la Vergine si inginocchiò con molta devozione e cominciò a pregare. Ella, voltata la schiena alla mangiatoia, alzò il viso al cielo, guardando verso Oriente. Con le mani alzate e gli occhi rivolti al cielo, stava in ginocchio come rapita in dolcissima estasi di contemplazione, inebriata di divina dolcezza. Mentre era così assorta nella preghiera, io vidi muoversi colui che era nel suo seno e subito in un batter d'occhio diede alla luce il figliolo. Da questo emanava tanta luce ineffabile e tanto splendore che il sole non potrebbe essere a lui paragonato, e la torcia che aveva recato il vecchio non dava più nessun chiarore, perché quel divino splendore aveva annullato il materiale splendore della candela. Ma così improvviso e istantaneo era stato quel modo di partorire che io non potei scorgere né distinguere come il parto era avvenuto. Io vidi subito il bambino giacere a terra glorioso, nudo ma pulitissimo. La sua pelle era nitidissima e sul suo corpo non c'era ombra di lordura. In quell'istante io udì anche il canto di mirabile suavità e di grande dolcezza degli angeli. Quando la Vergine sentì di aver partorito, chinò la testa e giunse le mani e con grande riverenza cominciò ad adorare il bambino dicendogli: «Benvenuto mio Dio, mio Signore, mio figlio». Ma il bambino piangeva e tremava dal freddo sul duro suolo sul quale giaceva. Stendeva le braccia e si muoveva in cerca di refrigerio e dell'affetto della madre. Ella allora lo prese tra le sue mani, lo strinse al suo petto e, accostando la sua guancia a quella del bambino, lo riscaldava con gioia e tenero amore materno. Si alzò il bambino sulle braccia e lei e Giuseppe lo posero nella mangiatoia, inginocchiandosi e adorandolo con grande gioia e allegrezza. Questo è il testo di Santa Brigida che determinerà tutta l'iconografia successiva in Toscana e in generale nel mondo occidentale. Dunque, questo è Lorenzo Lippi. Vedete, la scena è radicalmente cambiata, siamo in un boschetto, gli alberi fanno riferimento a un colonnato per dare un senso della prospettiva. Ancora Filippo Lippi, la Trinità determina un asse centrale, il padre in alto, in questa immagine non si vede, nell'altra era più evidente, le mani, la colombra, la Trinità, la luce che scende sul bambino. Questo invece, Francesco Di Paolo, questa immagine invece ci consente appunto di soffermarci sull'elemento naturalistico che trae origine dalle leggende popolari. Noi avevamo parlato prima della leggenda aurea. Dunque, la leggenda aurea è il più famoso leggendario medievale a cui hanno attinto tutti i predicatori e soprattutto tutti gli artisti del Medioevo, perché rappresentava la summa di tutto ciò che era stato prodotto sulle vite dei santi e sulla letteratura appunto inerente agli episodi evangelici. È opportuno leggere questo brevissimo passo in cui Jacopo da Varazze, metà del 1002, appunto, riferisce delle leggende legate alla notte di Natale, ciò che accade. Anche le creature animate, come le piante e gli alberi, manifestarono la nascita di Cristo. Dice Bartolomeo che in quella notte le vigne di Engadi fiorirono e i loro frutti maturarono e produssero vino. Gli animali che hanno in sé la vita e la capacità di sentire manifestarono anch'essi la nascita di Cristo. Giuseppe, partendo per Betlem con la Beata Vergine Maria, aveva portato con sé un bove, forse per venderlo, pagare col ricavato la moneta prescritta dalla legge e vivere col restante denaro. Aveva con sé anche un asino per portarvi sopra la Vergine Maria. Miracolosamente, tanto il bove che l'asino riconobbero nell'infante il Signore, si inginocchiarono e l'adorarono. Ecco, questo per attestare come mai spesso vedremo gli animali inginocchiati davanti al Signore, a volte sembrano parlare, e la natura intorno fiorita. Sono presenti le due donne sulla sinistra che però non svolgono più una funzione vera e propria. Nell'immagine seguente invece abbiamo una silografia popolare di area lombarda, siamo nel 400, sono le prime incisioni sul legno che vengono prodotte a stampa. È significativa perché, oltre a osservare la posizione di Maria in ginocchio, Giuseppe con una lucerna, vedete, porta una luce, una lucerna, perché dalla candela poi si passa alla lucerna, e lo trovate tuttora nei presepi, sotto di lui il bambino nella mandorla di luce, l'elemento della luce che ora vedremo poi sviluppatissimo dal 600 in poi, e gli animali. Abbiamo una pecora, una volpe, un pavone e un pellicano. gli animali che appunto diceva la leggenda aurea parlassero la notte di Natale erano presenti nelle sacre rappresentazioni che nel 300 e nel 400 a Firenze ebbero particolare fortuna come spettacolo popolare. Venivano messi in scena perché appunto si riteneva che parlassero tra loro e comunicassero l'annuncio della nascita di Cristo. Allora, poi abbiamo un maestro fiammingo che ci attesta un elemento di particolare devozione nel nord Europa. Ad Aachen erano conservate le calze di San Giuseppe e questa tavola, per l'appunto, vuole mettere in evidenza questa calza che poi fece parte di un tesoro di reliquie che tuttora sono venerate appunto nella zona dell'attuale Belgio. Questa invece è una silografia a Roma, la Natività di Cristo, operette popolare per l'appunto, le sacre rappresentazioni di cui parlavo. Vedete lo schema, questa Maria inginocchiata richiama moltissimo quella di Filippo Lippi che abbiamo visto in apertura di questa serie di immagini, i pastori in adorazione. Ecco, questo è uno dei primi esemplari di presepi plastici. Si iniziano a produrre da parte di artisti per monasteri, per chiese, soprattutto dei presepi plastici formati inizialmente dai due protagonisti principali, Maria Giuseppe il bambino, Giuseppe notate la solita posizione pensosa e Maria con le mani giunte. Questo è Benozzo Gozzoli, anche lui nella linea della tradizione ci offre una grotta capanna per assicurare una continuità. Vediamo dei pastori che si stanno avvicinando, ma notate, siamo ormai agli albori del Rinascimento, gli abiti sono quelli contemporanei, i pastori ormai hanno degli abiti, sembrano dei paggi. Questo è il Beato Angelico, al posto dei pastori dei monaci si stanno avvicinando alla scena del presepio, notate gli animali in ginocchio, il bambino posto a terra nudo, contorniato da una luce folgorante, è appunto il richiamo alla visione di Brigida. Gli angeli sopra, va bene. Dunque, questa è una miniatura per dimostrare come anche tutta la produzione grafica continua nella tradizione del momento, cioè la visione di Santa Brigida, Maria inginocchiata, anche Giuseppe in adorazione. Dunque, questa è una delle bellissime opere della Robbia che producono nella loro bottega una quantità di queste che sono terracotte invetriate. È una tecnica innovativa, suscita molto interesse, viene molto richiesta, sono soprattutto scene di natività. E vedete la capanna, abbiamo i pastori, abbiamo gli angeli, abbiamo una natura molto rigogliosa, Dio Padre dall'alto, sempre per mantenere un asse completo teologicamente. Ancora un'opera di Della Robbia, qui addirittura si vede la grotta, si vuole dare un maggior risalto, il presepio comincia a diventare più scenico, più ricco. Questa è una silografia, cioè un'incisione sul legno per la stampa, questa è una delle prime edizioni a stampa, siamo ai primi del 1005, della leggenda aurea, la natività del Signor Messer Gesù Cristo, eccetera. L'impianto è quello appunto che si va ormai stabilizzando, Maria e Giuseppe simmetrici in adorazione del bambino. Ora qui dobbiamo un attimino spiegare, questa è un'opera che suscitò enorme scalpore. Allora, i Medici a Bruges commissionano al loro banchiere una natività da porre in una delle chiese di Firenze e Ugo van der Ghes, pittore fiammingo, produce quest'opera che quando giunge a Firenze suscita, ridicevo, un enorme scalpore sia per le sue dimensioni, misura 2,50 per 2 metri per 2 metri, sia per la libertà, l'estrema libertà compositiva del pittore. Notate l'estrema espressività dei pastori, Giuseppe, Maria, notate anche il realismo, guardate le mani di Giuseppe, le pieghe dei volti, ma c'è anche una raffinatezza nei dettagli. I vasi che sono in primo piano hanno un carattere simbolico. Il primo contiene iris e gigli, il vaso indicano la purezza di Maria. L'altro, il bicchiere, contiene la colombina, che è un fiore, una pianta funeraria che richiama la passione. Ugo van der Ghes, qui non si vede, ma sullo sfondo, dietro la staccionata, ci sono due donne, sono ormai la reminiscenza delle due levatrici. Quest'opera viene ammirata da tutti e adesso vedremo come i grandi pittori fiorentini terranno conto nelle loro opere di questo modello, sia per i colori sia per i particolari. Vediamo Piero della Francesca, questa è un'opera celeberrima, notate come Maria ha fattezze nordiche, i suoi capelli sono i capelli che Ugo van der Ghes aveva stabilito, quindi chiari, il bambino su un lenzuolo scuro, notate dietro le spalle di Maria il pastore che indica la stella, l'elemento profetico, notate anche l'asino dietro gli angeli che raglia. Quindi richiamo alla leggenda che gli animali parlano, anche loro profetizzano e annunciano la nascita di Cristo. La compostezza e l'equilibrio fanno di questa opera una delle più alte del Rinascimento italiano. Vediamo anche Ghirlandaio in quest'opera, dove abbiamo molte citazioni di arte classica, le colonne, questo sarcofago tutto lavorato, per non dimenticare che appunto la nascita di Cristo è anche la memoria della redenzione con la sua morte e risurrezione. I medici sono raffigurati in questi personaggi sulla destra, sono i committenti dell'opera, l'opera è di grande ricchezza. Giuseppe qui guarda verso il cielo, quindi questa figura che appunto possiamo leggere come profeta o come Giuseppe, sempre però con lo sguardo rivolto a Dio Padre. Ancora adesso abbiamo un'immagine densa di significati allegorici, questo è Botticelli, anch'egli legato a Ghirlandaio e agli altri pittori che stiamo esaminando. E Botticelli abbandona la ricerca prospettica architettonica che tutti andavano facendo per una visione invece diversa. Ha un significato politico. In questo momento la predicazione di Savonarola mina alle sue fondamenta il potere dei Medici. La città di Firenze vive una profonda inquietudine e Botticelli esprime qui il desiderio di pace. Vedete sulla tettoia gli angeli hanno dei rami di ulivo, come anche dei rami di ulivo si vedono in basso tra le mani degli angeli che si abbracciano con i pastori, proprio a indicare questa voglia di conciliazione. Altro elemento allegorico, nell'Apocalisse si dice appunto che una donna sarebbe venuta una donna con il figliolo per liberare l'umanità del drago, e sulla destra in basso, nell'angolo in basso a destra, c'è infatti Satana e Diavoletti, proprio a ricordare questo elemento profetico fortemente presente in questa natività. Ora Perugino invece, che ci dà un impianto molto più sereno, molto più armonico, vedete la prospettiva di questa capanna fortemente ricercata. Ecco, questo è invece un fiammingo, il maestro di Flemal, il quale mostra dei particolari veristici. Maria denota i segni di una recente gravidanza, è vestita di bianco come Brigida aveva riferito, Giuseppe ha la candela in mano, le due donne con i cartigli su cui è scritto Maria generò un figlio e l'altra dice se non vedrò non crederò. Il paesaggio è accurato come appunto la scuola fiamminga aveva già mostrato di curare. Questo è Leonardo, un'opera incompiuta perché dopo un anno di attività Leonardo fu richiamato da Ludovico il Moro, abbandonò il lavoro. Vedete la centralità di Maria posta appunto all'interno di uno scenario ricchissimo, molto elaborato, cavalieri, una struttura architettonica, però la centralità appunto era la figura della Madre di Dio. Ora abbiamo un'opera di Andrea Mantegna, anche Andrea Mantegna suggestionato da van der Ghes, i suoi pastori sono molto somiglianti a quelli appunto del fiammingo. Abbiamo una natura particolarmente dettagliata, e da osservare il particolare dell'albero secco a cui Giuseppe è appoggiato con il suo braccio, un albero che sul davanti non ha tracce di vita, mentre alle spalle di Giuseppe invece è ricco di fronde e di frutti. Ora abbiamo delle immagini che attestano invece un'arte di gusto popolaresco, che vuole piuttosto enfatizzare l'ambiente della stalla. Questo è un lombardo, Savoldo, poi abbiamo Carlo Crivelli, che è un altro pittore del centro Italia, e infine abbiamo Stin, anche lui mette in evidenza soprattutto questa ambientazione contadina, un grande verismo. Ora vediamo invece una natività che sottolinea con il fortissimo colorismo ciò che è il mistero dell'incarnazione, quindi il rosso che dagli angeli in basso poi individua le vesti di Maria, ma anche l'abito della levatrice che prende la donna per aiutare Maria, e ancora quel drappo rosso in basso in mezzo alle fasce bianche, le fasce bianche che sempre ci richiamano l'elemento della morte e risurrezione, ma c'è questa fascia rossa che voi vedete proprio sul limitare dello schermo, purtroppo. Ora passiamo invece a una lettura estremamente più carica di significato emotivo. Questo è Caravaggio. Caravaggio, voi sapete, un uomo molto tormentato, un uomo che però sapeva evidenziare i sentimenti umani attingendo dalla realtà quotidiana i suoi personaggi. Ebbene, lui mette qui in scena una donna prostrata dall'evento che quasi non si accorge di chi le sta intorno e quasi non riesce ancora a entrare in contatto con questo bambino, tanto è provata dalla nascita. Il bambino però fa un gesto vitale, cerca il suo volto. Questa invece è una famosissima immagine del Barocci, l'avevamo vista prima, è un manierista. Con lui termina quel classicismo prospettico, attento alle colonne, ai templi, alle rovine. La linea ideale degli sguardi passa da Giuseppe a Maria al bambino e abbiamo un grande valore sentimentale in quest'opera che appunto adesso si affermerà. Ora abbiamo pittori, quindi figurazioni, che sfruttano soprattutto l'elemento luministico, il bambino da cui promana questa luce che illumina tutta la scena, una luce così forte che quella donna che è appoggiata a quella colonna quasi con fastidio deve evitare. Questo invece è il Guercino, siamo in area emiliana, poi abbiamo Batoni. Ecco, vedete questo tema della luce fortissima da parte del bambino, e infine Latour, che interpreta con grande poesia il tema della luce. La mano di Giuseppe scherma la fiamma della candela e quindi mette in evidenza ancora di più il biancore delle fasce del bambino su cui vertono tutti gli sguardi dei presenti. Velázquez, anche qui le fasce bianche irradiano su tutta la scena questo biancore, è una tela commissionata dai padri gesuiti, vediamo un realismo estremo, è il volto di una popolana. Anche Zurbarán, che è spagnolo, anche lui interpreta i volti e la scena con un estremo verismo. Unica nel suo genere è il Cestino delle uova, che è reso con una perfezione mai raggiunta. Notate anche Giuseppe, che qui è più giovane, è l'uomo con le mani giunte. Notate il capretto che ci richiama all'agnello mistico e quindi all'Eucaristia. Questa è un'opera di Pittoni, sempre per il tema della luce. Cavedone, un altro pittore, Beccafumi, questi sono pittori che vogliono invece introdurre un movimento di Maria che solleva il velo del bambino. Ora abbiamo due raffigurazioni in cui entrano i santi patroni degli ordini, perché la committenza spesso sollecitava delle opere in cui fossero presenti. Qui abbiamo Santa Caterina e San Domenico, nell'altra una incisione con altri santi patroni, San Biagio, Santa Caterina. Questa è un'incisione che ci chiede un attimino di osservare. Vedete, ci sono gli angeli davanti al bambino. Compaiono gli angeli perché appunto la presenza delle donne ormai è completamente chiusa e saranno solo le figurazioni angeliche o i pastori a assistere alla scena. Siamo ormai entrati nel periodo del Concilio di Trento, che aveva stabilito delle prescrizioni molto precise per l'iconografia. Appunto, due sono gli elementi che modificano la scena del presepio, o meglio introducono degli elementi che prima non avevamo mai trovato. Abbiamo innanzitutto appunto la presenza degli angeli al posto delle donne, e poi vediamo questa presenza degli angeli che portano gli strumenti della passione. Questa è un'incisione, e questa invece, questo è un bulino, un testo devozionale di grande uso nel 600, ma edito già nel 500. Ogni incisione, vedete, ogni pagina è inquadrata in questa cornice, in cui abbiamo due significati allegorici. Compaiono i quattro evangelisti con i segni della passione, vedete la colonna, la croce, eccetera, e poi alternativamente i simboli delle sette opere di misericordia, quindi il Concilio di Trento che impronta anche tutte le raffigurazioni da allora in poi. Questa invece è una tavola che fa riferimento a un'altra visione importante, la visione di Maria di Agreda. Ora leggo questo passo. Maria attesta, e questi pittori fiamminghi traducono il testo che ora vi leggo in immagine, come il bambino nascendo si trovi deposto su un drappo tenuto in mano dagli angeli. Il sacro evangelista San Luca dice che, avendo la Vergine partorito il suo figliolo primogenito, lo involse nei panni, lo reclinò nel presepio, e non dichiara chi lo prendesse nelle proprie mani dal suo ventre virginale, perché questo non apparteneva all'intento dell'evangelista. Però i ministri di questa azione furono i due principi San Michele e San Gabriele, i quali, come che assistevano in forma umana corporea al mistero, perciò all'istante nel quale il Verbo umanato, compenetrandosi per la propria virtù con il talamo virginale, uscì alla luce, allora li detti santi arcangeli, alla dovuta distanza, lo ricevettero nelle sue mani con incomparabile riverenza. E nel modo col quale il sacerdote propone al popolo l'ostia sacra, a ciò si adori. Così appunto questi due celesti ministri presentarono agli occhi della Divina Madre il suo figliolo glorioso e rifulgente. Tutto questo accade in breve spazio di tempo. Al punto poi nel quale i santi arcangeli presentarono il bambino Dio alla sua madre, reciprocamente si rimirarono il figliolo e la madre, e continua il testo appunto. Quindi sono gli angeli a raccogliere questo bambino. Questa è un'immagine invece del tardo 600, abbiamo un'ambientazione bucolica, ormai il barocco ha dato i suoi esiti più vari, una grotta con molte aperture. Questa è un'incisione dell'800. Ora ci fermiamo invece un attimo a vedere questa immagine. Questa è una tela prodotta dal pittore francese Gauguin, un pittore impressionista che però decise di lasciare Parigi per, in un paese molto lontano, in un paese indigeno, le isole Marchesi, voleva ritrovare una vena più autentica, un'ispirazione più profonda. Vedete, lui immagina una scena veristica ma ricca di significato. Questa donna, umanamente distesa, alle spalle ha un'altra aiutante con un bambino in braccio con l'aureola, che quindi sappiamo essere il Signore Gesù, e alla destra una stalla, e si intravedono i due animali, l'asino e il bue. Quindi una natività assolutamente collocata nell'ambiente in cui il pittore viveva. L'ultima immagine è una natività prodotta nei primi del Novecento dal pittore Previati. Vedete il grande raccoglimento, si percepiscono appena i volti dei protagonisti, ma soprattutto è l'intimità della scena e questo schema unitario e completo nella sua essenzialità delle due figure e degli angeli appena sbozzati con le loro ali a coincidere con il bordo di questa grotta, possiamo effettivamente riconoscere un albero, e la ricchezza di una luce che ancora una volta viene per scaldare la scena della incarnazione di Cristo.
Allora, abbiamo fatto una sorta di panoramica molto veloce, come potete immaginare, perché ognuna di queste opere avrebbe richiesto addirittura una lezione. Scusate se siamo stati frettolosi, magari imprecisi su alcune cose. Speriamo che quando uscirà il volume su tutta questa trattazione avrete modo di poterlo leggere. Ci scusiamo per tutto questo, vi ringraziamo.